al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Gloria a Dio e onore a voi, uomini artefici della grande impresa spaziale. Onore agli uomini responsabili, agli studiosi, agli ideatori, agli organizzatori, agli operatori. Onore a tutti coloro che hanno reso possibile l'audacissimo volo. Onore a voi che seduti dietro i vostri prodigiosi apparecchi governate, a voi che notificate al mondo l'opera e l'ora la quale allarga alle profondità celesti il dominio sapiente e audace dell'uomo. Paul VI is speaking to you, astronauts. Honor, greetings and blessing to you, conquerors of the moon.
Great, coming up 9 minutes.
We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude 4200.
Houston, you're a go for landing, over. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. 6.5. 30 seconds. Forward. Back right. Tranquility base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare.
Signori, sono le 22:17 in Italia, sono le 15:17 a Houston, sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste.
Luna, Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle. Mangi troppe caramelle, Luna.
E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, tu rispose di no.
Spunta la luna dal monte.
Blue moon, you saw me standing alone.
And if your head explodes with dark provokes too, I'll see you on the dark side of the moon.
Bentrovati all'ascolto da Fabio Colagrande al microfono. Un saluto a Mario Scatton in console, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio sono in regia. Ormai è noto, ricorre in questi giorni il 40° anniversario del primo allunaggio. Era il 21 luglio 1969 in Europa, il 20 luglio negli Stati Uniti, quando Neil Armstrong, comandante della missione Apollo 11, faceva il primo passo sulla Luna, l'unico satellite naturale del pianeta Terra. La seconda passeggiata lunare fu quella del suo compagno Buzz Aldrin, che era con Armstrong sull'M Eagle, mentre Michael Collins controllava il modulo di comando Columbia. Il mondo intero incollato al piccolo schermo o a una radio per il primo show dell'era globalizzata, in una diretta lunga più di 28 ore, una svolta per l'umanità. Papa Paolo VI seguì passo passo non solo questa straordinaria avventura, ma l'intera vicenda della conquista dello spazio da parte dell'uomo. Avete sentito la sua voce all'inizio di questo montaggio. I suoi interventi furono numerosi. Il 23 luglio del 69, poche ore prima della fine della missione Apollo 11, durante l'udienza generale, così meditava. questo nostro aperto suffragio per la progressiva conquista del mondo naturale per via di studi scientifici, di sviluppi tecnici e industriali non è in contrasto con la nostra fede, con la concezione della vita e dell'universo che essa comporta. Basta ricordare quanto insegna a questo riguardo il recente Concilio. Allora noi cerchiamo di interrogarci su questa cosiddetta svolta per l'umanità dal punto di vista scientifico ma anche spirituale. Lo facciamo subito con un ospite che è al telefono con noi, che ringraziamo molto. Si tratta di Piero Benvenuti, astrofisico, ordinario di astrofisica all'Università di Padova, vicecommissario dell'Agenzia Spaziale Italiana. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Subito al significato scientifico di questo anniversario per lei.
Beh, è un anniversario che mi fa meditare su 40 anni intensi di attività spaziale. È quasi incredibile che sia passato così tanto tempo da quando l'uomo ha posto il suo piede sulla Luna. E ricordo che ero anch'io incollato al televisore a vivere insieme a tutti gli uomini del mondo questo momento storico eccezionale. E in fondo è un po' è curioso pensare che poi l'impresa lunare terminò entro pochi anni, perché poi ci si rivolse ad altro. Però il progresso scientifico in campo spaziale è stato incredibile. Giustamente oggi ci si chiede se non valga la pena di ritornare sulla Luna o addirittura procedere verso altri pianeti come Marte.
Quanto fu rischiosa quell'impresa del 69? Il drammatico mancato allunaggio dell'Apollo 13 un anno dopo fa pensare che le possibilità di fallimento fossero parecchie.
Sì, è vero. Ripensando e riguardando la storia, si presero moltissimi rischi. Certamente gli uomini che prepararono quella missione erano assolutamente determinati, inclusi gli astronauti. E quindi c'era un'attenzione, una concentrazione sul progetto che difficilmente si è vista poi ripetere in altre occasioni. Pensiamo che quando venne lanciato il telescopio Hubble, il famoso telescopio Hubble, una volta in orbita ci si accorse che i calcoli e le procedure di costruzione dello specchio erano sbagliate. Errori di quel genere in quella missione non se ne fecero, proprio perché c'era un'altissima concentrazione di menti e di attenzione alla missione, però i rischi erano molti.
Quindi non è solo una questione di sviluppo tecnologico, ma anche di determinazione e concentrazione. Tornare sulla Luna oggi sarebbe più facile, sì o no?
Sì, certamente sarebbe più facile perché conosciamo meglio l'ambiente spaziale dopo anni di esperienza sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi abbiamo anche maggiore capacità di controllo, però sarebbe forse irripetibile quell'attenzione che ci fu in quell'occasione, quella tensione per tutti di cercare il successo ad ogni costo. Oggi diventerebbe un'impresa più ordinaria, diciamo così, tra virgolette, quindi forse il rischio di compiere qualche errore sarebbe forse più elevato, anche se questo può apparire strano, di quella volta.
Perché dopo un certo numero di missioni lunari non si è più ritentato di giungere sul satellite naturale della Terra?
Beh, ci sono sicuramente dei motivi anche politici, di strategia politica mondiale sotto queste decisioni, ma certamente l'intenzione è stata quella di cercare di sfruttare l'ambiente spaziale in assenza di gravità, quello che si sperimenta con la Stazione Spaziale Internazionale, che è veramente diverso dall'ambiente lunare. In fondo l'ambiente lunare è privo di atmosfera, però la gravità esiste, mentre nella Stazione Spaziale Orbitante e siamo in condizioni di microgravità e molti fenomeni, anche tecnologici, si sviluppano in maniera diversa. Quindi c'era questa volontà di provare e di sperimentare un ambiente totalmente diverso da quello conosciuto sulla Terra.
E quindi di far progredire la scienza attraverso questa strada. Invece ci sarebbe un interesse scientifico oggi a tornare sulla Luna?
Beh, ci sarebbe forse un interesse per sfruttare la Luna come una specie di laboratorio remoto. Il tempo luce di trasmissione tra la Terra e la Luna è molto piccolo, quindi si può quasi governare un esperimento come se fosse nella stanza accanto. Portare l'uomo sulla Luna proprio per portarlo forse in questo momento non è la cosa più interessante, più importante. C'è sempre ovviamente il fascino della scoperta, ma dal punto di vista scientifico io credo che i risultati si potrebbero ottenere molto più facilmente e molto, a un costo molto, molto inferiore, utilizzando dei robot, della robotica o dei metodi automatici che oggi governiamo in maniera molto più più efficiente di 40 anni fa.
E cosa pensa di questa aspirazione che molti hanno, raggiungere il pianeta Marte? Lo diceva lei all'inizio.
Anche questa ovviamente l'uomo vuole esplorare, è una sua necessità, però bisogna anche riconoscere a volte le difficoltà che possono essere insormontabili. In questo momento un viaggio di molti mesi in assenza di gravità porterebbe un astronauta su Marte in condizioni, una volta riportato in termini di gravità come è su Marte, incapace di estrarsi da solo dalla capsula con la quale era atterrato. Quindi c'è molto cammino da fare se vogliamo veramente portare l'uomo su Marte, e forse vale la pena di pensare se veramente sia necessario, cioè se non sia un sogno che realmente è irrealizzabile, oppure è al di là di quelle che sono poi i ritorni scientifici ed economici. Andare su Marte costa una cifra spropositata, bisogna vedere se vale veramente la pena.
Professor, benvenuti. In questo anno dedicato all'astronomia abbiamo spesso riflettuto sul dialogo tra scienza e fede. Paolo VI, durante l'Angelus del 20 luglio del 69, la vigilia dello sbarco sulla Luna, disse: «Oggi è un giorno grande, un giorno storico per l'umanità, se davvero questa sera due uomini metteranno piede sulla Luna. Faremo bene a meditare sopra questo straordinario e strabiliante avvenimento. L'ammirazione, l'entusiasmo, la passione per gli strumenti, per i prodotti dell'ingegno e della mano dell'uomo ci affascinano, forse fino alla follia. È qui il pericolo. Da questa possibile idolatria dello strumento noi dovremmo guardarci». Cosa pensa come astrofisico di queste parole di Papa Montini?
Ma mi sembrano delle parole assolutamente attuali, cioè dobbiamo sicuramente avere entusiasmo e meraviglia per quello che riusciamo a fare. In fondo siamo un granello di polvere in un universo sterminato, eppure siamo in grado di comprenderlo, di comprendere i meccanismi che lo regolano, di utilizzarli. Ora, questo ci dà una grande sensazione di potenza, però se questa potenza diventa arroganza e diventa quasi voglia di utilizzare l'universo per scopi che non sono quelli del bene dell'umanità, allora è una trappola mortale. Diventiamo schiavi di ciò che abbiamo costruito. Bisogna mantenere l'equilibrio e riuscire a capire sempre qual è la linea di demarcazione tra idolatrare la tecnologia e la scienza, oppure vederla come un dono che ci è stato offerto per capire meglio il nostro ruolo nell'universo.
Dunque, in che senso fu un'impresa anche spirituale quella degli astronauti dell'Apollo 11?
Beh, fu un'impresa spirituale nel senso di vedere che si potevano superare dei limiti che all'inizio sembravano impossibili. E una volta raggiunti riuscire a meditare su la grandezza da una parte di questo passo, ma anche la piccolezza. In fondo la Luna è vicinissima alla Terra se la paragoniamo all'immensità dell'universo, che è grande 14 miliardi di anni luce. Siamo ancora alla Terra, siamo ancora un granello, e meditare su questo credo sia molto importante, proprio per mantenere la saggezza, non mettere tutta la nostra saggezza come l'Orlando nella Luna.
A questo proposito so che c'è una poesia di Andrea Zanzotto che ha circa 10 anni, dedicata alla Luna, che le è particolarmente cara.
Sì, mi è particolarmente cara perché Zanzotto, un carissimo amico, è un grandissimo poeta, ma è anche una persona molto attenta alla scienza e ai risultati scientifici, soprattutto quelli astronomici. 10 anni fa la Luna, venne annunciato dai giornali, si trovava alla minima distanza dalla Terra, un'occorrenza che avviene a distanza di centinaia d'anni, quindi tutti i giornali dissero: è un'occasione unica per vedere la Luna più grande. Ora, è veramente impossibile riuscire a distinguere la diversità di grandezza della Luna da una Luna piena all'altra. E Zanzotto lo riconobbe e ironizzò un po' su questa ingenuità della gente d'oggi. E scrisse questa poesia dove parla della Luna come una grande fotomodella, tutti la guardano, è al centro dell'attenzione, proprio così come è in queste sere. E disse: tutto sommato non ti sfuggerà alla Luna una specie di sorriso sardonico, un lievissimo cachinno, lui lo chiama, mentre ad occhi sulla Terra a formicolar la gente assatanata. Perché ben sai, dice il poeta, che gran parte del senno umano ormai nel tuo mirabil tondo è congelata. Invano striglia stolfo l'ippogrifo. Al mondo, per le sue presenti mete, non serve il senno, basterà la rete. Ora, questo triste accenno alla pochezza dei nostri obiettivi attuali e alla rinuncia a usare il senno e accontentarci di internet, questo riferimento alla rete è ovviamente a internet, è qualche cosa sulla quale dovremmo meditare. Io invito tutti i lettori in queste giornate di cercare la luna, di guardarla, pensare che 40 anni fa l'uomo è sbarcato proprio sulla sua superficie, ma meditare anche che non sia il caso di recuperare il nostro senno, di non lasciarlo lì in un'ampolla di vetro sulla luna, e pensare anche se veramente mandare degli astronauti sulla luna serva a recuperare la nostra saggezza.
Grazie professor Benvenuti.
Grazie a voi.
Grazie a Piero Benvenuti, astrofisico, e salutiamo a proposito di poesia Roberto Mussapi, poeta e scrittore, che ci ha raggiunto in diretta telefonica. Buon pomeriggio Mussapi.
Buongiorno.
Ricordiamo,
saluti a tutti.
Ricordiamo la sua opera recente che abbiamo potuto vedere in chiusura dell'anno paolino, il libretto dell'oratorio Cadence Revixit di Sergio Rendine, opera con cui il 26 giugno scorso si sono chiuse le manifestazioni culturali dell'anno paolino. La sentiamo vicino al mare per il vento, ma a proposito di Luna, lei recentemente in un articolo ha ricordato come nei primi decenni del 1500, più di 4 secoli prima degli americani, sulla Luna era già arrivato l'astolfo di Ariosto, che poco fa evocava il professor Benvenuti attraverso Zanzotto. Nell'Ottocento Giacomo Leopardi aveva cercato invano di dialogare con la Luna. Insomma, con la fantasia o la malinconia i poeti l'hanno sempre frequentata, la Luna. Perché, secondo lei?
Perché intanto mi scuso per il vento che c'è su questa spiaggia, ma il vento porta bene, quindi è sempre meglio. Siamo su argomenti climatici, luna, vento, eccetera. Il vento è comunque sinonimo di vita, quando la bonaccia è sinonimo di morte, anche se magari un po' ci disturberà, e mi auguro poco. La luna mi riallaccia a quello che avevo scritto, che riprende una riflessione che da tempo sto facendo, è in realtà una costante per i poeti, e stranamente è una costante che ha visto però poche opere esplicitamente dedicate a se stessa come astro. Probabilmente io credo che ciò derivi dal fatto che la Luna è quasi una parte di noi stessi. Lo spiegava benissimo uno dei miei maestri, lo storico, il grande storico delle religioni, Mircea Eliade, dimostrando come in tutte nel pensiero antico, come in tutte le grandi religioni, la Luna è una parte dell'essere, esattamente come il Sole è la parte luminosa. La Luna è la parte notturna, la parte femminile che in effetti agisce sugli ipersensibili, sui poeti, è l'astro di Amleto, sui melanconici. E quindi la Luna è una parte del cosmo così vicina a noi come il Sole, che non riusciamo a sentirla come un oggetto separato a cui dedicare tante poesie, per riassumerle in termini un po' brutali, perché è una parte di noi stessi. Cioè, parliamo della Luna anche quando non stiamo parlando di quello, anche quando parliamo della notte, anche quando parliamo della melanconia, anche quando parliamo del mistero, così come noi, senza nominare il Sole, ogni volta che parliamo di energia, di forza e di impeto, stiamo parlando del Sole.
Ecco, in questo articolo apparso su Avvenire lei si chiedeva come mai la conquista della Luna non ha ispirato un'epica ai poeti del Novecento, una riflessione anche su forse il ruolo che ha oggi la poesia rispetto al prevalere, no, del mondo tecnologico-scientifico. Si è dato una risposta, già ce la stava dando in parte.
Io mi ero posto una domanda, grazie a lei comincio a darmi, a lei proprio come persona che ha avuto l'idea di intervistarmi oggi, di farmi queste domande, comincio a darmi una risposta. Io inconsciamente mi domandavo perché non sia nata un'epica da questa avventura meravigliosa, che non è soltanto l'avventura tecnologica, obbedisce a delle istanze profonde che vanno ben oltre al titanismo tecnologico dell'uomo e alla guerra di potere indubbia tra Unione Sovietica e Stati Uniti, alla guerra anche d'immagine. Io mi ponevo come la domanda di come mai ogni domanda posta con passione porta già delle risposte. La risposta mi sta aiutando lei a darla, chiamandomi a tornare a parlare, spero con parole minimamente utili a chi mi ascolta, appunto a Radio Vaticana, e che io in realtà quando avvenne questo evento mitico avevo 16 anni. Ora, se da anni, da 10 anni mi interrogo sulla mancanza di un'epica, di un poema epico su questo episodio, è perché probabilmente è una cosa che devo fare io, nel senso che non posso dimenticare come poeta che gli ultimi 30 anni di poesia europea hanno visto la scomparsa del genere epico. Dopo Eliot, dopo Pound, non c'è più poesia epica, che comunque in Italia non c'è dai sepolcri di Foscolo. Probabilmente io avevo un rovello che riguardava questo, qualcuno deve farlo questo. In retrospettiva magari tocca a me, perché sono un poeta che ha recuperato l'epica. Non è un caso che io in un soggiorno a Houston la prima cosa che volli fare, prima di andare a vedere la cappella meravigliosa, la Roscoe Chapel, la cappella dedicata a tutte le fedi del mondo fatta da Roscoe, volevo andare al Cape Kennedy per vedere il luogo da cui era partito l'Apollo, eccetera. Secondo me manca questo perché manca l'epica. Negli anni in cui è avvenuta questa impresa meravigliosa, la poesia americana era una poesia di pura contestazione, di pura critica, incapace di guardare. Insomma, è vero che c'erano degli aspetti negativi in questa conquista della luna tecnologica, ma la poesia americana di quegli anni rappresentava il tipico esempio di colui che, quando il saggio indica il cielo, lo stupido guarda il dito, no? La poesia europea era grande in quegli anni, ma perseguiva altre strade, no? Liriche, e quindi è venuto a mancare qualcosa, è mancata un'occasione. E lei con queste domande sta forse sollecitando un'occasione che poi sarà qualcun altro a prendere, non necessariamente io, ma la strada è questa.
40 anni dopo, dunque, è stato metabolizzato l'evento ed è arrivato il momento di cantarlo poeticamente, forse.
Io credo proprio di sì. In fondo 40 anni nella visione, in una visione seria del tempo e non puramente autobiografica, sono pochissimi. È un evento di ieri, non l'abbiamo ancora compreso bene, non abbiamo ancora compreso bene l'emozione di toccare quello che sembra un sogno, che per i poeti è sempre parso un sogno, e scoprire che il sogno ha una materia e che quindi probabilmente tutti i nostri sogni, quindi come le nostre visioni religiose, le nostre visioni trascendenti, sono reali come la pietra della luna, soltanto che nell'esperienza quotidiana non ci è dato di toccare fisicamente, come volle fare San Tommaso, queste appercezioni religiose, queste appercezioni trascendenti, perché sono di una sostanza dura come quella della luna, ma distante dalla nostra dimensione di terreni, di sublunari, solo in certi momenti e non in altri. La conquista della luna serve anche a darci la dimensione dell'amore e del cielo. Il cielo è infinitamente alto, è infinitamente distante, ma si lascia, se vogliamo, si lascia anche toccare da noi. Ci vuole dare prova che esiste anche oltre se stesso.
Grazie a Roberto Mussapi.
Io ringrazio lei e saluto tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
E noi ci fermiamo qui, tema della trasmissione odierna, i 40 anni dall'allunaggio. Grazie a Piero Benvenuti e Roberto Mussapi per essere stati con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.